il tuo appuntamento con tecnologia, sviluppo software, design, imprenditoria e molto altro. Spec and Tech.
Bene, siamo nuovamente qui con Emanuele Megnetti, giornalista del Post. E la volta scorsa abbiamo parlato di spazio, oggi invece parleremo di un tema a voi molto probabilmente più conosciuto, ossia il coronavirus. Emanuele, guardando indietro a quest'ultimo anno, cosa salveresti? Cioè, secondo te, cosa è stato fatto veramente di buono finora, sia eventualmente a livello italiano che su scala globale?
Beh, su scala globale direi che la cosa migliore che abbiamo fatto è stata produrre dei vaccini contro il coronavirus in meno di un anno. Dobbiamo ancora capire quanto sia la loro reale efficacia rispetto a quella che è stata riscontrata nei test clinici che sono stati svolti l'anno scorso, però insomma siamo abbastanza ottimisti sia per come sta andando questa prima parte della campagna vaccinale in alcuni paesi dove sono andati molto velocemente, per esempio Israele, e anche per come comunque sta andando in generale, contando che sono state ormai somministrate decine di milioni di dosi in tutto il mondo, effetti avversi ce ne sono stati pochissimi e si inizia a riscontrare appunto qualcosina sull'efficacia in linea con quelli che erano stati i test clinici. Sviluppare un vaccino di questo tipo contro una pandemia che insomma ha fermato praticamente il pianeta per quasi un anno è stato un risultato incredibile. Io sinceramente un anno fa, quando ho iniziato a occuparmi di questi argomenti, ricordo che insomma anche sentendo esperti, vedendo paper scientifici, valutazioni e ricerche, c'era molto scetticismo sulla possibilità di fare davvero così in fretta e apparentemente anche così bene, almeno per quanto riguarda l'efficacia, visto come sono andati le cose con il vaccino di Pfizer-BioNTech e con quello di Moderna.
Allora ci ricolleghiamo subito a questa tua scelta con una domanda. Secondo te lo sviluppo del vaccino in così poco tempo creerà dei precedenti? Cioè, cosa potrebbe significare per lo sviluppo di altri vaccini per eventuali altre malattie?
È una bellissima domanda, è un po' da sfera di cristallo. Di sicuro abbiamo scoperto, almeno stiamo scoprendo, in questo senso siamo un po' un gigantesco laboratorio, che la nuova tecnologia, che poi non è così nuova, però non era stata applicata su una scala così grande, di utilizzare l'RNA messaggero per produrre dei vaccini, sembra che funzionare e anche funzionare molto bene, ed è una tecnologia tutto sommato semplice, passatemi il termine, nel senso per la produzione, lo sviluppo e la produzione poi dei vaccini richiede meno passaggi rispetto a quelli tradizionali per i vaccini basati su altri virus depotenziati oppure inattivati. Potrebbe aprire sicuramente la strada ad altre vaccini che possono essere sviluppati molto in fretta e che offrono così una buona efficacia. Ovviamente adesso è ancora presto per dirlo, sappiamo che quelli attuali basati sull'RNA messaggero sono sicuri, hanno dimostrato appunto un'efficacia del 95% nei test clinici, ma adesso dobbiamo vedere in comunità, nella comunità, quindi fra la popolazione, se manterranno questo livello. Comunque anche se scendessimo da 95 e perdessimo qualche punto va benissimo lo stesso, sono pochi tutto sommato i vaccini di cui disponiamo che abbiano un'efficacia così alta, quindi di sicuro questa pandemia ha dato una scossa a questo settore e potremmo aspettarci ulteriori sviluppi e accelerazioni anche per altre malattie.
Ma volendo fare l'avvocato del diavolo in un certo senso, c'è qualcuno che potrebbe pensare che questi vaccini sviluppati in così poco tempo e per di più con una tecnologia che non era mai stata utilizzata prima potrebbero non essere completamente sicuri. Cosa si può rispondere?
No, figurati, è un dubbio comprensibile che può venire a chiunque, insomma, non si occupi giustamente tutti i giorni di vaccini, perché dice vabbè, ma com'è possibile che appunto un anno fa non c'era niente e adesso sono lì a iniettare a milioni di persone una sostanza? La risposta è un po' articolata, ma nel senso, riducendola moltissimo, possiamo dire che da un lato c'è stata una velocità senza precedenti nello sviluppo e nella ricerca di una soluzione, quindi proprio la parte base, quella di laboratorio, dove si scopre che c'è un virus, lo si sequenzia, quindi si scopre come è fatto geneticamente, dopodiché si procede a una soluzione che nel caso dell'RNA messaggero è anche un poco più diretta, come dicevo prima, rispetto ad altri metodi. E poi c'è stata un'accelerazione anche grazie all'accorciamento dei tempi burocratici che ci sono di solito nell'approvazione di questi vaccini. Quando dico accorciamento dei tempi burocratici vuol dire anche proprio in come sono organizzati i test clinici. Di solito sono suddivisi in tre fasi, quelli sui volontari, sugli esseri umani. Le prime due fasi sono sostanzialmente orientate a valutare che il vaccino sia sicuro, nel senso che non crei danni, che nella peggiore delle ipotesi non faccia nulla. Mentre invece l'ultima fase, la terza fase, è proprio quella dove su decine di migliaia di persone viene utilizzato il vaccino per capire se, oltre a non fare, a essere sicuro, ha anche un'efficacia nel proteggere da una malattia oppure nel renderla meno contagiosa. In questo caso la fase 2 e la fase 3, per esempio, che sono quelle che portano via più tempo, è stato possibile grazie ad alcune concessioni da parte dell'autorità di controllo dei farmaci accorparle oppure condurle in parallelo. Questo ha permesso di avere i dati molto più rapidamente rispetto a cosa avviene di solito. E poi le stesse autorità di controllo, che comunque sono quelle che alla fine devono dire se può essere utilizzato o no un vaccino, hanno anche lavorato molto più in parallelo con le aziende che li avevano prodotti e li stavano sperimentando, quindi verificando man mano i dati e non attendendo che ci fosse tutto il set di dati disponibili per fare le valutazioni e dare poi l'autorizzazione. Quindi da questo punto di vista possiamo stare tranquilli, cioè non sono state prese scorciatoie, semplicemente si è andati più veloci.
Quindi quello che ci impedisce di farlo per qualsiasi vaccino è semplicemente volontà, tra virgolette, politica, ma passami il termine, e interessi economici, la complessità economica, insomma.
Ci sono sicuramente aspetti di volontà politica e anche interessi economici, figuriamoci, però di base ci sono anche temi scientifici. Il coronavirus rispetto a molti altri virus o altri patogeni è tutto sommato abbastanza semplice, anche perché sono poi i virus semplici quelli che la sfangano meglio rispetto agli altri e riescono a combinare disastri, come è accaduto in quest'ultimo anno. Aggiungiamoci poi che l'opportunità di sviluppare o no un vaccino e di investire un sacco di soldi deriva anche da quanto la malattia che causa quel vaccino è diffusa o meno, no? Quindi ci sono queste valutazioni da tenere in considerazione. E poi in alcuni casi malattie che sembrano destinate a, passatemi il termine, decollare e diventare un problema grande, pensiamo per esempio a qualche anno fa quando era successo con la SARS è tra l'altro appunto causata da un coronavirus molto simile all'attuale, però meno contagioso, infatti era poi, insomma, è sostanzialmente sparita, è stato molto più semplice contenerla. E quindi gli studi che per esempio erano stati effettuati in concomitanza con l'emersione della SARS per provare a sviluppare un vaccino erano stati abbandonati molto più velocemente, perché l'investimento non avrebbe reso, perché la malattia era poi praticamente scomparsa o comunque, insomma, era stata tenuta sotto controllo.
Restiamo sempre sul tema, allora. Ormai è da un anno che sembra di essere sulle giostre, fondamentalmente. Continuiamo ad alternare periodi di eccitazione e anche di speranza a delle grosse delusioni, come è successo nell'ultimo periodo con le case farmaceutiche che non riescono a tenere il ritmo della produzione di massa dei vaccini. E una delle domande che ci facciamo è: cos'è che può impedire a queste case farmaceutiche, appunto, di rendere i brevetti open source in modo da poter veramente aumentare la produzione?
Rendere open source o comunque espropriare un brevetto è una cosa molto complicata, lo è in quasi tutti gli ambiti industriali e lo è ancora di più in quello farmaceutico, anche perché spesso questi brevetti derivano da investimenti da svariate centinaia di milioni di euro da parte delle aziende farmaceutiche. Certo, uno potrebbe dire va bene, però quest'anno, insomma, nell'ultimo anno questi brevetti alla fine sono derivati anche da investimenti pubblici, perché i governi hanno messo un sacco di soldi per aiutare le aziende farmaceutiche a sviluppare il più in fretta possibile i loro vaccini. Questo è vero, però un approccio che potrebbe essere seguito per facilitare la produzione di una maggiore quantità di vaccini potrebbe essere quello di usare in realtà i brevetti su licenza, cioè fare in modo che, per esempio, adesso citiamo Moderna potrebbe dare la propria licenza perché siano prodotti questi vaccini da parte di un'altra azienda con un accordo economico dietro, che potrebbe essere anche coperto con soldi pubblici. Però questa è la parte tutto sommato ancora più semplice. Ce n'è una che è molto più complicata, che è quella però di mettere in piedi poi degli impianti e delle fabbriche perché alla fine sono quello che si occuperanno di produrre questi benedetti vaccini. E in ambiente soprattutto farmaceutico non è così semplice mettere in piedi in poco tempo degli stabilimenti che si occupino della produzione di farmaci o medicinali. Ci sono anche moltissimi standard di sicurezza che giustamente devono essere rispettati per fare in modo che i vaccini che escono poi da quegli stabilimenti siano sicuri per chi li riceverà. Adesso, se vediamo le ultime evoluzioni, Pfizer, che era molto in difficoltà, soprattutto in Europa, con la produzione, si farà aiutare da altri, per esempio da Sanofi, per la parte finale della produzione, che comunque richiede tempo, che è quella di inserire i vaccini all'interno dei flaconcini. Hanno fatto questo accordo con Sanofi che permetterà di aumentare, incrementare entro la fine dell'anno di diversi milioni la produzione dei le consegne, anzi, dei vaccini nell'Unione Europea. C'è una parte, un aspetto legale che potrebbe anche essere risolto senza grandissime difficoltà con la soluzione delle licenze, ma poi ci sono aspetti pratici che comunque devono essere seguiti e che non sono così banali, soprattutto poi fin tanto che i vaccini più usati continueranno a essere quello di Moderna e di Pfizer, che richiedono poi una catena del freddo dopo che sono stati prodotti, quindi congelatori, sistemi di distribuzione che mantengano questi meno 70, meno 80 gradi a seconda dei casi, fino praticamente al momento della somministrazione, quando vengono scongelati.
Un anno fa non sapevamo praticamente niente di questo nuovo misterioso virus. Leggevamo qualche notizia proveniente dalla Cina, ma sembrava una cosa lontanissima. E negli ultimi mesi, negli ultimi 12 mesi, abbiamo imparato tantissimo. Adesso abbiamo delle certezze su tante cose che all'inizio erano punti di domanda. Tra quello che abbiamo imparato, cos'è che funziona davvero contro il virus, oltre al vaccino di cui abbiamo già parlato?
Sì, diciamo, negli ultimi mesi la speranza e l'attesa per il vaccino hanno un po' oscurato le numerosissime ricerche scientifiche e poi anche cliniche dedicate a capire meglio come funziona il coronavirus e come può essere trattato, con quali protocolli. Al momento non c'è la cura miracolosa, purtroppo, contro Covid-19, che è la malattia causata dal coronavirus, ma è vero che, come accennavi, in quest'ultimo anno i medici e i ricercatori hanno imparato un sacco di cose per poterla trattare, soprattutto nei casi in cui si presenta nelle forme più gravi, e che di solito interessano i pazienti anziani oppure più fragili, perché avevano già altre malattie. Così, una speranza è data dagli anticorpi monoclonali, che sono terapie molto avanzate e anche costose, e che richiedono comunque grandi attenzioni, perché hanno anche degli effetti sull'organismo da non sottovalutare. Insomma, possono avere effetti collaterali importanti, quindi vanno ben calibrate, soprattutto studiate sui singoli pazienti, a seconda quindi dei casi e delle loro condizioni cliniche, e che però, insomma, sembrano essere molto più promettenti rispetto ad altri approcci che erano stati seguiti all'inizio della pandemia, che poi sono stati abbandonati. Pensiamo ad esempio all'idrossiclorochina, per la quale, insomma, c'erano stati così grandi aspettative all'inizio, che poi si era rivelata invece più dannosa che utile nel trattamento della malattia. E poi comunque è anche migliorata in generale la capacità del personale medico, del personale sanitario, di occuparsi dei pazienti, quindi valutare quando sia effettivamente necessaria l'intubazione nei casi più gravi, oppure il trasferimento nelle terapie intensive, e anche un approccio per trattare i sintomi più precocemente, e quindi con farmaci che magari possono anche essere più pesanti da somministrare nell'incipienza della malattia, ma che alcuni soggetti più a rischio possono essere molto utili per evitare che questa avanzi e poi causi danni molto più evidenti e più gravi. Ecco.
Abbiamo sentito alcune fake news, alcune bufale che si sono succedute nell'ultimo anno, e secondo te hanno fatto più male queste, e quindi una mancata o una sbagliata comunicazione, oppure casi come lo sbagliato calcolo dell'RT, o magari l'aver spostato pazienti positivi nell'RSA?
Diciamo è un concorso di colpa, cioè sono tutti pezzetti che contribuiscono da vari punti a fare danno. Di base, vabbè, ve le ricorderete soprattutto durante la prima ondata nella scorsa primavera, giravano messaggi su WhatsApp di qualsiasi genere, su rimedi della nonna che potevano servire contro la Covid-19, oppure appunto farmaci che bisognava usare rispetto ad altri, le solite cose anche un po' complottistiche, per cui c'era tutto questo mito delle cure alternative sotto traccia rispetto a quelle ufficiali, che sarebbero state molto più adatte per trattare la malattia, che naturalmente non era vero, e queste fanno danno da un certo punto di vista sulla disinformazione in generale. Problema poi se anche le istituzioni ci si mettono con messaggi che sono contraddittori fra di loro, oppure con scelte che poi si rivelano sbagliate, come appunto è stato con il caso dei dati comunicati in maniera errata dalla regione Lombardia, che poi hanno fatto sì che un'intera regione, tra l'altro una delle aree più colpite in tutto il mondo per il coronavirus, se ne restasse una settimana in più in area rossa invece che in area arancione, con anche dei danni economici non indifferenti, poi, perché poi ci sono le vite delle persone e di chi ha delle attività commerciali o industriali, e se metti assieme tutte queste cose perdi man mano credibilità nei confronti della popolazione, e poi sarà più difficile da un lato chiedere dei sacrifici quando è necessario chiederli per la salute di tutti e per il bene di tutti, e oppure quando sarà importante comunicare a decine di milioni di persone che il vaccino non solo è sicuro, ma serve per rallentare la pandemia e serve per evitare che le terapie intensive diventino di nuovo piene nel caso di una nuova ondata dovuta al coronavirus, ecco.
E di fronte a tutto questo, questa situazione che qualcuno ha definito infodemia, come possono fare i mezzi di informazione a veicolare un'informazione scientifica in maniera corretta ed efficace? È una domanda da 100 milioni di dollari, lo so.
Esatto. Allora, vabbè, se guardiamo soprattutto all'Italia c'è così un peccato originale, che deriva dal fatto che nelle redazioni dei giornali più grandi è molto raro che ci siano giornalisti che si occupano esclusivamente di scienza e che quindi hanno anche delle conoscenze, delle competenze nel selezionare le fonti, nel raccontare le cose, nello spiegarle nel modo giusto. La mancanza di questi giornalisti più formati e capaci appunto di maneggiare anche informazioni che sono spesso complicate o che magari richiedono poi di farsi dare una mano da un ricercatore, da un esperto, il cui messaggio poi deve essere però mediato, controllato, verificato dal giornalista scientifico. Se mancano queste figure, naturalmente già quel giornale non potrà fare un'informazione molto accurata e rendere quindi un servizio utile ai suoi lettori. Nel caso di quest'ultimo anno, insomma, nel caso appunto della pandemia, è diventato evidente in molte circostanze l'andamento dei contagi, oppure casi particolari di persone che si erano ammalate in modo grave, soprattutto all'inizio, quando ne sapevamo molto meno e non avevamo ancora compreso l'estensione dell'epidemia. Questi argomenti che sono, se volete, borderline fra il racconto scientifico di cos'è quella malattia lì e quello di cronaca, sono finiti sui desk, sulle spalle dei giornalisti che di solito si occupano di fare cronaca e che quindi magari fino al giorno prima raccontavano dell'incidente ferroviario o di un incidente automobilistico, e che invece si sono ritrovati a raccontare come potevano di una epidemia che stava iniziando nell'Odigiano. E lì poi a cascata magari alcuni di questi, anche bravi e volenterosi, sono riusciti a fare un ottimo servizio e gliene va dato anche conto, e in altri casi invece il servizio è stato un po' meno buono e ha poi contribuito a quello che dicevo prima, dove poi i lettori, gli spettatori dei telegiornali, se non hanno una fonte affidabile o se ricevono un'informazione che è sbagliata, poi possono anche assumere comportamenti o farsi idee che sono difformi da quelli corretti, che possono poi anche contribuire a tenere sotto controllo la pandemia, insomma.
Beh, e su questo l'anno scorso si può dire che è stato ricco di soddisfazioni, almeno per te, perché da un lato con il Post avete lanciato una newsletter sul coronavirus praticamente il giorno in cui è scoppiato il tutto in Italia, e anche perché il CICAP ti ha conferito il premio in difesa della ragione come riconoscimento per il tuo lavoro nel promuovere il pensiero critico scientifico e anche nel contrastare le pseudoscienze. come ti tieni informato effettivamente? Te come verifichi le fonti? Continui a fare F5 su New York Times o effettivamente hai dei canali preferenziali? Com'è la tua giornata, se vogliamo dire, da un certo punto di vista?
Beh, sai, insomma, nell'ultimo anno la mia giornata è stata un po' diversa rispetto alle giornate degli anni precedenti, poi in realtà lo è stata per quasi chiunque, per tutti noi. Come mi informo? Beh, tengo soprattutto sotto controllo le riviste scientifiche, che offrono una, insomma, che sono una fonte molto importante di notizie di prima mano, sia sulle novità che vengono scoperte sul coronavirus dal punto di vista clinico, ma anche poi sulla ricerca prettamente scientifica, che può anche aiutare a capire come si diffonde questo benedetto coronavirus, oppure come funzionano i vaccini, come viene valutata la loro efficacia e cose di questo tipo. Estendendo da lì ci sono naturalmente i grandi media internazionali, tu citavi il New York Times, però ce ne sono anche poi di più settoriali, ecco, legati quindi alla medicina, e poi all'occorrenza, se serve, naturalmente anche consultando dei ricercatori, degli esperti che possono dare il loro contributo, facendo attenzione in questo caso a evitare quell'effetto che forse avrete notato così guardando i giornali negli ultimi mesi, dove quasi sempre sembra che sia obbligatorio fare l'intervista all'esperto di turno, solo che alla fine gli esperti che concedono le interviste sono 6-7 e quindi a rotazione vengono sempre intervistate le stesse persone, che spesso anche forniscono dei pareri che sono loro personali e che possono essere applicati a quello che vedono nel loro reparto di terapia intensiva, che va benissimo. Però da quello non si possono derivare, come invece purtroppo spesso viene fatto, delle informazioni generali su come stia progredendo la pandemia o se sia meglio fare in un modo piuttosto che in un altro. Per quello ci sono appunto le riviste scientifiche o quelle di settore, le riviste mediche, dove sì c'è un confronto anche sulle pratiche cliniche che vengono seguite dal personale sanitario, però appunto è un confronto scientifico all'interno di una comunità che mette in dubbio e valuta quello che viene segnalato dai colleghi e non invece così spiattellato praticamente senza mediazione, perché in quel caso l'intervista, soprattutto per come funziona su molti giornali in Italia, è faccio la domanda, ricevo la risposta, la trascrivo così com'è e non mi premuro di verificare se l'intervistato abbia detto una cosa sensata oppure se invece abbia detto qualcosa di dannoso e pericoloso.
Certamente. Di sicuro il mestiere del giornalista non è semplice, il mestiere del giornalista scientifico richiede delle competenze in più. Ma in generale la professione del giornalista al giorno d'oggi come la vedi? Cosa vuol dire essere un giornalista? Qual è un po' il futuro? E poi abbiamo una domanda anche dal pubblico su questa bestia mitologica in Italia che è l'ordine dei giornalisti. Cos'è, cosa fa, è utile?
Vabbè, allora, sul futuro del giornalismo, sì, di solito soprattutto i giornalisti fra loro sono soliti dire che si discute del futuro del giornalismo da quando esiste il giornalismo. Cioè, se tu vai a ritroso, praticamente da quando è stata inventata, insomma, dalle prime gazzette ancora secoli fa ad adesso, ci si è sempre chiesti ma dove va a finire il giornalismo, come potrà fare, come potrà sostenersi. In questa fase viviamo in un periodo straordinariamente unico per quanto riguarda il giornalismo. C'è questa transizione che ormai sta durando da una ventina d'anni, dal cartaceo al digitale, e quindi con tutte le implicazioni e le complicazioni. C'è chi ci è riuscito benissimo, e anche qui dobbiamo citare il New York Times, che è diventato una potenza digitale praticamente senza confronti, riuscendo a fare un'operazione mirabile di trasportare buona parte dei suoi lettori dalle copie in edicola a quelle invece online. Sulla professione e sui singoli giornalisti, beh, insomma, c'è un certo fermento anche in Italia ultimamente, che deriva da come sta cambiando il sistema stesso di sostenere il giornalismo. Dopo questa lunghissima fase iniziale, che è praticamente partita assieme al web, dove l'idea era le notizie sono gratis, punto e basta. Adesso c'è un passaggio dove si inizia a mettere in prospettiva la possibilità di dare qualche soldo per abbonarsi a un giornale online e per avere informazioni di un certo tipo, che sia quindi di una qualità diversa rispetto a quella, insomma, basic e gratuita che si può trovare. Ora dico tutte queste cose con un po' di bias, perché io lavoro in un giornale, appunto il Post, che da un anno e mezzo ha dato la possibilità a chi voleva dei lettori di abbonarsi, seguendo però un modello più abbonato sostenitore, quindi i contenuti del sito restano gratuiti, accessibili a tutti, perché siamo convinti che un'informazione fatta bene aiuta a migliorare così le persone e il mondo, nel nostro piccolo naturalmente, e quindi chi si abbona al Post sostiene il progetto, però non sta si accede a qualche funzionalità in più, tipo la possibilità di commentare, di ascoltare qualche podcast, però la parte centrale del sito resta comunque a disposizione di tutti. Questo è un esempio, ci sono molti altri giornali appunto che hanno attivato della possibilità di abbonarsi in maniera più flessibile, anche rispetto a come poteva essere un tempo con l'abbonamento al cartaceo, che ti richiedeva un botto di soldi in un anno e ricevi poi il giornale di carta a casa e finiva lì. Quindi queste possibilità di finanziamento stanno aprendo la strada a qualche espansione in più dei giornali o alla nascita di qualche nuovo progetto editoriale basato su questi presupposti e che quindi riesce ad andare oltre la classica impostazione per cui c'è il sito, vedi la pubblicità e però a quel punto per fare in modo che la pubblicità renda sufficienza per sostenere il progetto devi fare un sacco di cose e poi soprattutto scadendo spesso in cose che non sono neanche tanto informazione ma che tendono a generare i click che possano sostenerti, ecco.
Beh, e su questo e sul tema dei giornali ricordiamo che come il Post avete effettivamente una newsletter sul tema che si chiama Charlie ed esce tutte le domeniche e quindi direi che possiamo rimandare i nostri ascoltatori a questo e ad altre ulteriori domande.
Sì, sì, lì trovano sicuramente tutti gli approfondimenti che vogliono ed è esatto, e quella è, per esempio, è gratuita e accessibile a tutti.
Ottimo, grazie allora Emanuele, noi ti salutiamo e ti ringraziamo per il tempo e buon lavoro e buona continuazione.
Grazie a voi, ciao.
Se volete trovate molti più contenuti sul nostro sito www.speakend.tech oppure seguiteci sui nostri canali social a @speakendtech. A presto!